Scanzonati,
l'Italia che canta per voi.
Cognome Iannacci. Nome Vincenzo detto Enzo. Nato prevalentemente a Milano il 3 giugno 1935. Segni particolari: fame atavica. Laurea Medicina, Università di Milano. Argomento della tesi di laurea: chilo torace spontaneo. Iannacci suona pianoforte, chitarra, contrabbasso, fisarmonica, xilofono, saxofono, tromba, batteria, clavietta, violino mediterraneo, praticofono, vibrafono, laringofono, vibratore, ventricolo destro, voce solista del coro dello stretto di Bering. Di sport fa windsurf, karate, pattini a rotelle su pattini Gipron, pattinaggio su ghiaccio, vela, nuoto, calcio, tennis, rimpiattino, l'amore in macchina parzialmente nudo. Tutto malissimo.
Un gioviale olà amici degli scanzonati, a quelli che hanno voglia di piangere, quelli che no, a quelli a cui piace la pioggia, a quelli che no. La voce che ascoltate come sempre è quella dello zio Mike. Questo è lo slot degli scanzonati, il 15 di novembre, sono le 17.05. La voce che avete ascoltato nella canzone l'avete intuita, ma ve la svegliamo poi dopo. Come vi svegliamo immediatamente chi partecipa alla puntata degli scanzonati di oggi. Buongiorno e benvenuta Rosa Genna di fronte a me.
Amici, buonasera. In realtà a parlare è Jacopo, non sono io, che non è qui con noi oggi, ma farò le sue veci e passo il mio saluto più caloroso a Marco, che è qui di fronte a me.
Un gaudioso buon pomeriggio, amici ascoltatori. E sì, c'è chi piange perché ha perso un amore, c'è chi piange perché piove e c'è chi piange perché vorrebbe andare in Messico. Perché queste sono situazioni contrabbando anche qua. Mike, dovete sapere, fa contrabbando.
Beh, gli scanzonati sono tutta una situazione di contrabbando. Sono 7 anni che gli scanzonati fanno contrabbando, contrabbando di ottima musica. Oggi tocca a Enzo Iannacci, milanese del 3 giugno del 35. L'avete sentito, scomparso sempre a Milano qualche anno fa. Arriva da quella che è la scuola del cabaret. Ve lo dirà poi anche Marco più tardi. Ci sono delle... L'Italia ha un po' delle zone, l'Italia è divisa in tutto ed è divisa anche nel panorama
musicale.
Nel panorama musicale. A Roma si fa musica di un certo tipo.
A Genova
ci sono i cantautori.
A Milano c'è il derby.
C'è il derby e ci sono i cabarettisti. I re dei cabarettisti sono Gaber, Iannacci, contornati da Dario Fo, da Cochi, da Renato, da Teocoli e compagnia.
Massimo Boldi, grandissimo batterista.
Massimo Boldi. È vero, l'avevo dimenticato, forse con dolo, non lo so, potrebbe esserci un pizzico di dolo in tutto questo. Ma prima di dirvi di più riguardo a quello che riguardo a Iannacci, che è il grande protagonista di oggi, credo che Rosa abbia 2 note su quello che abbiamo ascoltato in ingresso. Anzi, scusa Rosa, ti interrompo subito, la voce che vi ha letto l'autopresentazione di Iannacci era quella di Martino di Goal Speaker, che salutiamo e ringraziamo.
Esatto, e allora parto subito col dire che questa canzone l'ha scelta Jacopo, che oggi non può essere qui con noi.
Perché il maestro è andato via!
Esatto! E quindi parlerò io al suo posto. Ovviamente non potrò mai essere come lui, ma ci provo.
Se non altro perché i picchi li raggiungono lui e i pipistrelli,
esatto.
Quindi non tutti siamo in grado.
Esatto. E niente, questa canzone è stata scritta da Vito Pallavicini per il testo e invece è stata musicata da Paolo Conti. Quindi diciamo che quella che fa Iannacci è una interpretazione.
Paolo Conte.
Conti.
Conte.
L'avvocato
Conte.
Conte.
L'avvocato che salutiamo.
Il vero avvocato Conte, peraltro.
Esatto. Scusate. Esatto, infatti la canzone compare per la prima volta nel 1970 nella Mia Gente, appunto un album di Enzo Iannacci, cui gli arrangiamenti sono stati curati da Bacalov, che abbiamo visto qualche puntata fa, e quindi qui torna per arrangiare appunto le canzoni di quest'album. E niente, è un amore di contrabbando, lui lo dice, perché? Perché racconta comunque, anche non tanto velatamente, questa usanza prima della legge del 1970 di andare in Messico non solo per le vacanze, per conoscere le belle ragazze, ma anche per per divorziare, che era una pratica che ancora in Italia non era arrivata. E quindi partiamo bene, partiamo con L'amore di contrabbando, l'abbiamo appena ascoltata. Io direi di ripassare la parola a Mike con la prossima canzone.
La prossima canzone, entriamo nel cuore. Non si andava in Messico solo a divorziare, anche a dare il proprio cognome ai bimbi. In Sud America era un'usanza abbastanza...
Si andava anche a giocare i mondiali di calcio.
Si andava anche a giocare i mondiali di calcio. È vero. Noi siamo un po' più così frivoli.
Esatto.
Non so come definirci. La prossima canzone è proprio un distillato di Iannacci puro e duro. Perché che cosa fa Iannacci nel cabaret e nelle sue canzoni? Presenta dei personaggi. Questa sera sono praticamente tutti personaggi, quelli che incontriamo, e quello della prossima canzone nella vita fa un mestiere un po' particolare. Fa il palo, che è quello che durante le rapine deve stare fuori e aspettare i suoi compari.
In teoria,
perché i personaggi di Iannacci sono sempre un po' visti da una sorta di realismo magico, no? In quella Milano, che è una Milano vera, una Milano alla Testori, vengono fuori dei personaggi che sono quantomeno improbabili. Ho trovato, Marco, spero che tu possa sposare questa mia iniziativa, che il modo migliore per presentare la prossima canzone sia andarla a cercare nel Wikipedia Lombardo. Che
ci ha regalato. Ogni volta Mike va a cercare qualcosa nel web. L'ultima volta era stato: ma chi dei Mattia Bazzar è morto?
È morto.
Questa volta
tra
invece...
Mike, perdonami, oggi compie gli anni Antonella Ruggero, 69 anni, quindi la salutiamo.
Augurissimi.
Devi fare gli auguri a modo tuo, solo tu puoi farli.
Ti sento.
Stavo già partendo con una danza. È finita. Allora, di che cosa tratta Il palo della banda dell'Ortica? Lei è una canzone di Ghignà che il conta se la storia del palo della banda dell'Ortica, quartier tra l'Ambrat e il Parc Forlani. Un pal che il neghe di a nagotta e che sentia de meno. Quindi è un palo che non vede niente e sente di meno ancora. Tanto che vediamo durante la canzone che cosa accade ai suoi poveri compari. Eccoci, siamo arrivati nell'atmosfera, l'avete sentita? L'atmosfera era quella della Milano, della Ligera, della Mala, di quelli della banda di Viosopo, eccetera, eccetera. E però, con queste figure assolutamente scriteriate, come solo dalla penna di Iannacci potevano uscire, come quest'orbo che fa il palo. Così siamo subito entrati, bam bam, Messico e nuvole, palo della banda dell'Ortica e via che andiamo.
Tanto c'è poco da dire oggi, siamo proprio molto scanzonati. Anzi, se qualcuno ci ascolta, perché so che qualcuno ci ascolta, scriveteci sui nostri social degli scanzonati, scanzonati trattino basso radio statale, su Instagram, su Facebook, penso.
Sì,
Instagram.
Sì.
Scriverci anche se qualcuno ci conosce direttamente, così almeno ci dite cosa ne pensate di questo maestro, ma come dice lui, appunto, quasi un salto in banco, un genio del contropiede, come si definiva lui, perché Enzo Iannacci era veramente tutto. Difficile da trovare un modo in cui era, perché era sicuramente un cantante, uno sceneggiatore, un attore teatrale.
Un cardiologo.
Ricordiamo, lui è laureato in medicina, sì. Aveva lavorato, o meglio, aveva fatto dei master, se non mi sbaglio, a Harvard, quindi negli Stati Uniti, e poi in Sudafrica all'epoca con Barnard.
Che aveva trapiantato il primo cuore, no? Com'è la
storia?
Esatto,
il primo trapiantatore di cuore, quindi c'è, cioè, mica proprio cose banali.
Mica pizze fichi, cioè.
E poi, se non ricordo male, ha lavorato come cardiologo fino alla pensione.
Sì, assolutamente,
comunque, come
sì,
medico.
Anche dopo, oltre la pensione, Sempre lì lo studio vicino a casa sua. Adesso Rosa non mi ricordo dove era di preciso.
Oddio, te lo dico tra un secondino.
Ma perché abbiamo i pizzini come gli assistenti di Montalbano, sì, che si segnano dato
in notaino.
Enzo di Rosa e
Vincenzo detto Enzo.
Non scherziamo con i pizzini perché sono siciliana.
Infatti, io proprio per quello lo dicevo. Perché
ecco.
Le cose si annotano sui pizzini. Poi che cosa ci annoti è un problema tuo.
Certo. No, non mi sfugge.
Ci sfugge.
Lui mi prende sempre contropiede. Sei tu il re del contropiede.
Più re del contropiede di Iannacci.
Tra l'altro, lui che aveva, se non mi sbaglio, la zona Linate, adesso che ci penso bene, dove lui è nato, dove lui è cresciuto, però non ne sono sicurissimo.
Il web dice via Aselli, può essere?
Sì, può essere che sia in quella zona lì, effettivamente. Comunque, ricordiamo il buon Iannacci, che ha lavorato con tanti di quei grandi che citava prima il buon Mike. Tra questi, la collaborazione con Gaber, dove ha fatto i due Corsari, se non mi sbaglio, era un duo che era nato negli anni 60, perché lui, tra l'altro, nasce non al Derby, ma nasce in un altro locale, sempre di Milano dell'epoca, dove è un po' l'ambiente del rock and roll. C'era Tony Dallara, c'era Adriano Celentano, c'era Gaber, ovviamente, così capiscono alla fine dei conti che per loro non c'è trippa per gatti, per cui là sono gli urlatori, sono la nuova musica, sono il rock and roll all'italiana. E alla fine cosa fanno? Decidono di provarsi a mettersi in proprio, con risultati non proprio al massimo, tant'è che alla fine poi le due strade si dividono, perché Gaber diventa poi anche un attore, diventa un conduttore televisivo, e Iannacci rimane sempre in questo mondo molto...
È un po' più un personaggio a sé. Tra l'altro, questa sera purtroppo il tempo è quello che è e non abbiamo avuto modo di passarvi dei pezzi dei due Corsari, però andate a cercarvi Una fetta di limone, che è un brano straordinario, e la cover di Tintarella di Luna, che è un brano altrettanto...
È un capolavoro quello.
Quello è proprio un capolavoro.
Per non dire poi appunto di questi personaggi stralunati, perché Iannacci era il cantante degli ultimi.
Esatto, bravissimo.
E a tal proposito passiamo alla canzone successiva a questo punto, perché abbiamo citato Gaber, non possiamo anche non citare un premio Nobel come Dario Fo.
Esatto.
Che ha lavorato con Iannacci a lungo, anche qui a periodi alterni, c'è stato un periodo poi hanno rotto, sono ricomposti poi negli anni 90, vabbè. Andando a questo, la canzone Ho visto un re e soprattutto...
Vabbè.
Dopo lo faremo, perché la canzone nasce, appunto, è stata scritta da Dario Fo e si dice che venisse tratta da una canzone popolare catalana. Ecco, negli ultimi anni questa cosa è stata smentita, perché non è vero effettivamente. Fo aveva creato per questo suo spettacolo teatrale, che era, adesso ve lo dico subito immediatamente, Ci ragiono e canto. Tra l'altro troviamo questa canzone nella versione numero 2, perché sono diverse versioni anche qua scritte con temi politici e meno, così, sempre appunto da Dario Fo. La musica è di Paolo Ciarchi, che però non era registrato alla SIAE, per cui si è registrato con un prestanome, tale Ernesto Esposito, che si è registrato sotto lo pseudonimo di Omicron, proprio per poterlo fare. Però ecco, non è una canzone popolare catalana, ma bensì una pseudo canzone popolare medievale, dove lui praticamente parla di questo re, di questo imperatore, vescovo e così via, che alla fine dei conti va a usurpare, tutti usurpano sui poveri, e i poveri alla fine dei conti sono costretti a ridere, perché sennò altrimenti, se si intristiscono anche i poveri, si intristiscono anche i ricchi. Quindi prendersi beffe del ricco, tra virgolette, se non mi ricordo male, Mike.
Sì, 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 tutti usurpano, i più ricchi usurpano i ricchi e i ricchi piangono. E poi alla fine invece vedremo che il villain, il contadino, ride. Tra l'altro hai fatto bene a dire questa cosa, ora condivido una riflessione che non c'entra esattamente con quello che stiamo dicendo, ma per me è poi la grande difficoltà di seguire Dario Fo, no? Io sono uno stra appassionato, per esempio, di Mistero Buffo, e poi tu segui queste cose, quelle che dice, alcune le ritrovi, altre è impossibile trovare altre fonti, e dici, ma questa cosa qui è davvero una ricerca storica su quelle cose, o è alla scartafaccio di Manzoni, per cui ho trovato uno scritto e poi in realtà il manoscritto alla fine è mio? Ma secondo me stiamo rubando troppo spazio a quel capolavoro che Marco ha introdotto.
Io direi di mandarlo, poi abbiamo ancora delle chicche su questa canzone, quindi mandiamo innanzitutto Ho visto un re.
Che entrata in studio fantastica, è peccato non essere qui con noi per guardarli, anzi guardarci, perché ci stiamo scatenando.
Sì, io sto già sudato. 20
io mi sa che ho già sudato da mo', però volevo un attimo chiudere la questione Ho visto un re.
Prego.
Perché siamo nel 1968 e Iannacci si presenta a Canzonissima. E non è che presenta un brano qualunque, presenta Vengo anch'io noto, no, che è il suo grande capolavoro che lo porta alla ribalta, così una canzone molto comica e tutto, e arriva in finale con signori Gianni Morandi tra gli
attenzione,
altri.
Attenzione,
Il problema è questo, che il buon Iannacci arriva in finale, adesso non so bene il regolamento di Canzonissimo, ma se non ricordo male si poteva portare un'altra canzone, non necessariamente sempre la stessa. E lui dice: io voglio portare Ho visto un re. Ma la canzone era stata scritta da Dario Fo e Franca Rame, che erano stati cacciati dalla Rai nel 62, sempre per Canzonissima, perché hanno fatto battute sui militari, se non ricordo male, e ancora su altre cose politiche, per cui...
Sì, su dei palazzinari che erano...
Li avevano spediti praticamente così, quindi figuratevi. Poi la canzone l'avete sentita e tutto, fatto sta che quelli della Rai si impuntano, non gli fanno fare questa canzone, allora lui per ripicca dice: vabbè, porto Gli Zingari, che è un'altra sua canzone un po' meno nota, e ovviamente Gianni Morandi vince Canzonissima.
È il povero Iannacci. Basse.
Manone non a caso.
Manone basse, e il povero Iannacci non si deve accontentare, diciamo, di non vincere questa edizione, che era veramente meritata, perché lui dice: io non sono un comico, un ciarlatano o comunque un pagliaccio che fa questa canzone come appunto semplicemente Vengo anch'io notte. No, che non l'abbiamo inserita, ma ricordiamo una canzone che parla anche qui degli ultimi, di colui che vorrebbe sempre venire, ma perché lì non può andare da nessuna parte, perché è tra gli ultimi, tra i poveri, i barboni, tutto quello che lui raccontava,
perché vengono sempre scartati, insomma.
Tra l'altro la canzone che porta Rosa riguarda proprio questo tema.
Esatto, esatto. È il portava e scarpe del tennis. Mi scuso già adesso per la mia mancata pronuncia lombarda.
C'è una N sola, il tennis.
Vabbè, però... è mio usanza raddoppiare, sono siciliana purtroppo, le doppie ci sono e si sentono. Esatto, è un altro dei tanti personaggi di Iannacci, quello che verrà presentato in questa canzone. E questa canzone è il quinto singolo da solista pubblicato nel marzo del 64, perché ricordiamo aveva da poco lasciato il suo duo con Gaber, i due corsari, e quindi inizia a una carriera da solista pubblicando questa canzone facente parte dell'album La Milano di Enzo Iannacci, perché sono tutti brani in dialetto milanese che torneranno anche adesso nella nostra puntata. E qui il personaggio non è altro che Leon Barbun, non è altro che quello. E questo portare le scarpe da tennis non è altro che un simbolo, perché negli anni 60, fine anni 60, le scarpe da tennis venivano portate soltanto da due soggetti: i poveri e i ragazzi che andavano a scuola. Quindi è proprio un tratto identificativo di quello che era lui. Portava solo le scarpe da tennis perché non poteva avere altro. Tra l'altro, le scarpe da tennis che c'erano negli anni 60 erano le classiche Superga, quindi le scarpe di stoffa che neanche proteggevano dal freddo.
C'è un terzo soggetto, Enzo Iannacci.
Esatto. Esatto. E questo barbone cosa può fare un barbone se non parlare solo, parlare da solo e inseguire un sogno d'amore che qua diventa qualcosa di particolare, questo sogno d'amore, non come magari chi non conosce la canzone pensa. E infatti questa canzone poi ha una parte parlata in cui c'è un brevissimo dialogo tra due persone che diventano dei tratti che forse descrivono al meglio questa canzone. Il povero e il ricco, perché siamo lì. Il ricco che chiede delle indicazioni a questo barbone che non, poverino, non sa dargliene se non dove si trova l'idoscalo. E qui lui parte, poi l'ascolteremo per capire. Parte in quarta: fammi salire su questa macchina, perché lui arriva con un macchinone. Ti prego, fammi salire, ti ci porto io, perché il suo sogno d'amore verrà coronato quando salirà su questa macchina. E lì lui morirà, perché lo ritroveranno poi sotto a dei cartoni, ritornerà nella sua esistenza da barbone, appunto, che è la sua appartenenza, e finirà così. È una canzone che, come abbiamo detto nella puntata scorsa, fa ridere, ma fa anche pensare, ragazzi, perché direi che i temi trattati da Iannacci sono dei temi mai scontati e mostrano, tra l'altro, una Milano sincera, a volte anche disarmante. Quindi io non aggiungerei altro e direi di andarcela ad ascoltare. Leon Barbun, e noi siamo tornati, siamo sempre gli scanzonati. E che dire, oggi è una puntata stupenda, non riusciamo a smettere di cantare mai, che è proprio...
Si è super preso dalla concentrazione, ma perché solo, sai, passi dall'assoluto dadaismo, no? poi alle emozioni vere, come quella della storia del signore delle scarpe da tennis, esatto. No? Questo è quello che stiamo provando un po' in questa puntata, da su e giù, da montagne russe, ecco.
Esatto, ma non finisce qui la nostra puntata, perché abbiamo un'altra perla che sarà proprio Mike a svelarcela. Prego.
Sì, allora, non cambia la... non cambia il concetto, non cambia il contesto. Siamo un'altra canzone di Iannacci del 64. Sono andato a recuperarvi un articolo che la descrive, e la descrive nel seguente modo. Enzo Iannacci era anche presenza, corpo, movimento, performativo, per usare una parola dei nostri tempi. Burattinesco, avrebbe detto lui. Una voce che gesticola, un corpo che canta, i saltelli, gli scatti improvvisi, apparentemente incontrollati, aggiungevano ben più di un pizzico di eccentricità alle sue già stralunate esecuzioni. Le avete potute sentire fino a questo momento. Questa canzone, che adesso vi dico anche come si intitola, è stata scritta di nuovo da Dario Fo, il testo. Invece la musica è di un allievo di Strehler, che si chiama Fiorenzo Carpi, che era un altro dei grandi uomini di teatro. Cioè, Strehler e anche, esatto, il Carpi, immagino. Altri grandi uomini di teatro che orbitavano attorno...
Questa combo non può che far uscire qualcosa di meraviglioso.
Che cosa fa uscire? Una storia semi-tragica di fratelli, coltelli, amore materno e furti di ruolo di scorta. Iannacci la presentava anche dicendo Caino e Abele.
Esatto.
Caino, se non mi ricordo male, andava a rubare tipo ad Abele, che faceva il taxista.
Sì, Abele fa il taxista. Caino gli ruba una gomma, la mamma piange. Adamo, i padri sono sempre fuori di casa. Questa è
Taxi Nero. Signori, qui ho bisogno di una mamma che piange nella camera, e ce l'ho qua a fianco.
Rappresenta la mamma che prega nella camera.
Gente che urla, ma soprattutto lascia la parola al buon Enzo Iannacci.
Incontenibili, incontenibili gli scanzonati, impossibile fermarsi. Speriamo che abbiate ballato questo tangone anche da casa vostra, anche sul divano, perché in fondo gli scanzonati sono l'Italia che canta per voi, e oggi possiamo dire di averlo fatto in tutti i sensi.
E
questi filmati ci perseguiteranno.
Esatto, rimanete sulle nostre pagine di Instagram, perché usciranno delle perle in studio durante,
ecco,
lo svolgimento di questa puntata, che non vanno assolutamente perse.
Bah, non lo so, però è stata una bella, bellissima cavalcata, ma non siamo alla fine ancora.
Non siamo alla fine, perché oggi vi delizieremo con altre due canzoni, visto che abbiamo tempo. Sì, Mike, abbiamo tempo. Una me la gioco subito, e quindi passo la parola al signor Sandro Ciotti, che
è cantata da voi. Che voce, signori, Sandro Ciotti.
L'idea ci venne una sera entrando alla bussola. C'era una madre che si era persa la figlia e andava avanti e indietro tenendo in mano il suo giacchino, dice, chiamando: Veronica, Veronica, dov'è Veronica? Allora dissi: Veronica, amavi sol la musica sinfonica. E da lì nacque la canzone, una canzone da ubriachi, come la definì Dario Fo, con il quale scrivemmo questi versi strampalati, basati su parole sdrucciole, e raccontammo la storia, per allora scandalosa, di una prostituta di quartiere. Naturalmente la Rai si guardò bene da trasmetterla, ma nonostante questo, Veronica fu tra i dischi Iannacci di maggiore impatto. La canzone fu poi ripresa da altri interpreti, e Lino Patrullo ne fece una versione, pensate, in siciliano. Silenzio, perché
e come doveva essere questa versione in siciliano? Perché
non lo sappiamo.
Perché qua è in pe e in siciliano diventa in piedi.
in piedi.
Perdendo tutta la poesia di Iannacci, ma va bene così.
Beh, la sentiamo, andiamo a pescarla la canzone.
Io direi
di
mandarla subito, questa canzone dedicata a questa signorina di Via Canonica. Questo è il maestro Iannacci, che però diciamo che tra gli anni 70 e 80 ha vissuto poi un periodo un po' di stallo, perché chiaramente tutti i suoi amici hanno preso strade diverse. Dario Fo più l'ambito della recitazione, del teatro; dall'altra parte abbiamo avuto Giorgio Gaber, che si è un po' ritirato anche a vita propria. Buon Iannacci ha seguito un po' la strada in anni ricordi, anche nella RCA, poi a Roma, dopo essere stato prima a Milano e tutto. Però anche lì si è un po' rotto tutto, finché alla fine degli anni 80, se non ricordo male nell'89, decide clamorosamente di partecipare a Sanremo. Cosa che Iannacci partecipa a Sanremo e ottiene il premio della critica con gli aeroplani, non mi ricordo più come si chiama.
Sì, ora te la controllo.
Non mi ricordo più come si chiamasse preciso, ma oltre a quello decide di partecipare altre volte negli anni 90. Quella è una canzone tra l'altro molto impegnata, se non ricordo male, molto riflessiva e tutto. del 94 si presenta con una canzone che rispecchia probabilmente un po' quello che è stato il periodo, e soprattutto il periodo anche che ho studiato, anche sottoscritto, per cui l'ho scelta per questo, per chiudere questa puntata. Quindi innanzitutto saluto prima Rosa Genna, che è stata qui con noi, ha partecipato a questa sarabanda.
È stato un piacere stare con voi e cantare insieme a voi. Salutiamo anche Mike.
Grazie, io vi ringrazio, è stato veramente un pomeriggio di quelli folli che non si pensano di vivere, quindi bene, bene così.
Salutiamo Jacopo, che non è qui con noi, ma c'è sempre nei nostri cuori a
sonagli. E se ci fosse, forse direbbe sesso e ibuprofene a tutti.
Può
voi
essere.
Quindi lo diciamo noi per lui.
Ovviamente sempre ricordando che il cuore a sonagli e gli occhi a fanale.
Certo, esatto. Infatti Jacopo sta un po' nei nostri cuori a sonagli.
Sonagli, esatto.
Rigorosamente. E andiamo alla canzone effettivamente, perché Milano ha vissuto Tangentopoli. Nel 94 sta per scendere in politica un personaggio come Silvio Berlusconi. Enzo Iannacci si presenta a Sanremo con una canzone in compagnia di un comico, un cabarettista, anche lui della zona di Milano, così come Paolo Rossi. Si chiama I soliti accordi. Lo capirete benissimo ascoltandola ora, tanto c'è una parte censurata perché nel 94 c'era ancora la censura, Sanremo c'è ancora oggi, penso, per cui dissero non puoi dire Forza Italia, perché era troppo riferimento politico, diciamo, al cavaliere, viste anche le elezioni. Pippo Baudo impone un Forza Thailandia che sentirete fra poco, ma a questo punto io vi lascio ai soliti accordi e noi ci rivediamo lunedì sempre alle 17 su Radio Statale.
Ciao!
Gli Scanzonati!
L'Italia che canta per voi.